Le terzine nella loro geometrica nudità aprono il nuovo canto dall'andamento dimesso a rispecchiare lo stato d'animo del poeta. Così scrive Emilio Santini. È esattamente una geometrica nudità che contraddistingue questo passaggio. Solitudine, desolazione, come spesso nel Purgatorio, che prende nell'ultimo verso il suo squallido colore, il colore livido dell'invidia, che è il peccato di questo girone. Noi eravamo al sommo della scala, dove secondamente si risega lo monte che, salendo, altrui dismala. Ivi così una cornice lega d'intorno il poggio, come la primaia, se non che l'arco suo piuttosto piega. Ombra non liene segno che si paia. Parsi la ripa e parsi la via schietta col livido color della petraia. Torna qui il motivo del non perder tempo, con la decisione che Virgilio prende di non aspettare di poter chiedere a qualcuno la strada e la sua invocazione al sole, verso cui si è girato con manovra che ricorda la scuola reclute. Fece del destro lato a muover centro e la sinistra parte di sé torse. Dopo un migliaio di passi ad andatura più allegra, come diciamo noi, per la voglia pronta, d'improvviso il silenzio è interrotto da fruscii non di fagiani di monte, ma di spiriti invisibili che, passando a volo, dicono cortesi inviti ad amare. Sono gli esempi della virtù opposta all'invidia. È un momento dell'anima come portata via dai suoni, in un'aria rarefatta, spirituale. Qui la musica diventa poesia. Il suono stesso, come ben dice il Momigliano, diventa motivo di poesia, oggetto di uno studio, fatto non di note, ma di parole. Mi preme riferire tutto il commento del Momigliano a queste meravigliose terzine. Ecco, la prima terzina, 25-27, dà come la linea generale del breve frammento musicale, lo sfrecciare improvviso d'un suono, e verso noi volar furon sentiti, e il suo allontanarsi ondeggiando per l'aria, non però visti, spiriti parlando. La seconda, 28-30, riprende due volte la nota sfrecciante e lontanante, ripetendo l'effetto musicale della tronca che si allenta elasticamente nel gerundio. La prima voce che passò volando, vi in un non abent altamente disse, e dietro a noi l'andò reiterando. La terza, 31-33, ripete ancora questo effetto e lo ripercuote nell'anco, che riscuote un'altra volta nell'aria l'onda di gridando. E prima che del tutto non si udisse per allungarsi un'altra, i sono reste, passò gridando e anco non si affisse. L'ultima, 34-36, smorza l'effetto. Ecco la terza dicendo, come in un piano finale di musica. Poiché so che molte persone sono così poco in chiaro sulla cosiddetta musicalità della poesia, che, poniamo, la pioggia nel pineto del D'Annunzio gli mette sgriso, come si dice in dialetto, di piacere, ricordo anche quest'altra osservazione del Momigliano. Parlare qui di armonia imitativa, dice, sarebbe diminuire il valore di questo frammento, nel quale la musicalità non è ostentata come nell'armonia imitativa, non appare come l'effetto di una preordinata disposizione di suoni, ma come l'effetto di un momento di estro in cui la fantasia insegue, senza la mediazione dell'arte retorica, un motivo musicale che l'incanta. Leggiamo questi versi ora, senza interruzione. E verso noi volar furon sentiti, non però visti, spiriti parlando alla mensa d'amor cortesi inviti. La prima voce che passò volando vinum non abent altamente disse, e dietro a noi l'andò reiterando. E prima che del tutto non si udisse per allungarsi un'altra, i sono reste, passò gridando e anco non s'affisse. Oh, diss'io, padre, che voci son queste? E com'io domandai, ecco la terza dicendo: amate da cui male aveste. L'integrazione didascalica è al solito discreta e serve di trapasso alla pittura degli invidiosi, che per ora rimangono così suggestivamente nascoste, come mimetizzati con la pietraia. Qui son puniti con esempi come sferze morali gli invidiosi, e per questo le corde della sferza sono tratte dall'amore, dalla carità. Dopo la ferza, il freno, l'ammonimento contro l'invidia, contraria all'amore. Vedremo nel canto 14 gli esempi di invidia punita. Ora, se ficchiamo il viso per l'aere ben fiso, come dice Virgilio, sempre attento, scorgeremo anime sedute, tutte appoggiate di spalle alla grotta, cioè alla roccia, ai massi della ripa. Tutto lo stesso colore livido, anche i manti che rivestono le ombre. Un poco più avanti, ecco, sentiamo che cantano, ma è un pregar gridando, pietosissimo, le litanie dei santi. Più ci si avvicina, più cresce il senso di dolorosa partecipazione, crescendo emotivo, ottenuto soprattutto con il ricorso comparativo ai ciechi, agli orbi, cui non approda il sole, che gli invidiosi han gli occhi cuciti con fil di ferro. Spiega Isidoro del Lungo che il gastigo del non vedere, il latino invidere è propriamente non vedere di buon occhio, è appropriato al peccato dell'invidia. Qui vi si impara che nessuno basta se stesso e dobbiamo sopportarci, aiutarci l'un l'altro, come raccomandava San Paolo. Notate l'uso felicissimo del verbo sofferire, sorreggere, sopportare. Così ripetuto, mostra agli invidiosi che si sorreggono l'un l'altro e la ripa rocciosa che li sorregge tutti. Di vil cilicio mi parean coperti, e l'un sofferia l'altro con la spalla, e tutti dalla ripa eran sofferti. Così li ciechi, a cui la roba falla, stanno e perdoni, a chieder lor bisogna, e l'uno il capo sovra l'altro avvalla, perché in altrui pietà tosto si pogna, non pur per lo sonar delle parole, ma per la vista che non meno agogna. Bellissimo il ricordo di questi ciechi a cui la roba falla. Dinanzi alle chiese, nei giorni del perdono, delle indulgenze, come sappiamo noi lombardi della Svizzera. E come agli orbi non approda il sole, così all'ombre quivi ond'io parlo ora, luce del ciel di sé l'argir non vuole, che è a tutti un fil di ferro i cigli fora e cuce sì come a sparvier selvaggio si fa, però che queto non dimora. Ricorda lo sparviero selvaggio a cui si cucivano col refe le palpebre perché stesse queto alla vicinanza dell'uomo. Particolare umanissimo. A Dante, mentre cammina, sembra scortesia guardar gente che non sa d'essere guardata, e si volge a Virgilio per chiedergli il permesso di parlare, e il maestro, anima cortese per eccellenza, lo capisce, come si dice, a volo, e senza aspettare la domanda gli dice: parla, e sia breve ed arguto. Dolore s'aggiunge a dolore, che le divote ombre fanno uno sforzo penosissimo per schiudere alle lacrime un varco fra l'orribile cucitura. Per l'orribile costura premevan sì che bagnavan le gote. Il tono alto col quale Dante si rivolge alle ombre è sembrato a qualche commentatore, come il Momigliano, pretenzioso, enfatico. Non così al Santini, che tuttavia non offre sostegno critico alla propria impressione. A me pare, primo, che la parlata di Dante si innalzi di tono per una ragione psicologica, poiché è profondamente sconvolto dallo spettacolo doloroso. Secondo, che l'argomento determina l'innalzamento di stile. Terzo, che dopo questo periodo così lungo ma così ben sostenuto, anche meglio risalterà il parlar dimesso di Sapia, la quale correggerà Dante in un senso più esteso, dunque, che non faccia pensare la domanda finale. Ditemi, s'anima è qui tra voi che sia latina, cioè italiana. Volsimi a loro e, o gente sicura, incominciai, di veder l'alto lume che il disio vostro solo ha in sua cura. Se tosto grazia risolva le schiume, sciolga i residui della colpa di vostra coscienza, sì che chiaro per essa scenda della mente il fiume della memoria, secondo i più, ditemi che mi fia grazioso e caro, s'anima è qui tra voi che sia latina, e forse lei sarà buon, si l'apparo. Ed eccoci allo stupendo episodio di Sapia. Le sue prime parole sembrano interrompere l'invocazione di Dante, e sono parole tanto più argute perché solidali, fraterne, pronunciate da un'anima che ha raggiunto la piena consapevolezza di quello che era, è e sta per essere, sicché in questo istante il mondo, coi suoi rovesciamenti di valore, sembra così remoto. O frate mio, ciascuna è cittadina d'una vera città, ma tu vuoi dire che vivesse in Italia peregrina? Chi ha parlato? Dante si fa più in là, come sospinto da pari carità, e vede un'ombra col mento levato in su a guisa d'orbo. Ma la voce si fa figura in un modo che ci è rivelato solo da un attento esame della terzina. Dopo mi parve udire c'è un'ombra che aspettava in vista, quasi esitanti, e l'esitazione è anche di Dante, che riempie il silenzio con le parole, e se volesse alcun dir come lo mento a guisa d'orbo in su levava. E la prima parola della terzina seguente, spirito, s'addice perfettamente alla spiritualità che fascia questo incontro. Spirito, diss'io, che per salirti dome, se tu sei quelli che mi rispondesti, fammiti conto o per luogo o per nome. Dopo le prime semplici notizie, io fui sanese, rispose, e con questi altri rimondo qui la vita ria, lacrimando colui che se ne presti, lacrimando di contrizione, perché Dio ci conceda la sua visione. Sapia parla della sua vita, immergendosi sempre più nei ricordi collegati con la sua sorte che ora conosce, sì che quelli possono striarsi di amara autoironia. La sua consapevolezza può farle dire ora quanto fu folle, rallegrandosi più dei danni altrui che della propria fortuna. Come in altri episodi, anche qui la dialettica del sentimento, direbbe Contini, tocca un punto massimo, ed è quando Sapia ricorda la letizia a tutte altre dispari, la folle gioia ch'ebbe al veder sconfitti, rotti e volti negli amari passi di fuga i suoi concittadini. Allusione alla sconfitta che i senesi, ghibellini, ebbero nel 1269 dai fiorentini. Ma come presto la voce sembra ripiegarsi su se stessa. Dopo quel grido addio, che segna più esattamente il punto massimo che dicevo, il grido addio, o mai più non ti temo, come dire, ora che sono felice, fa pure quello che vuoi. Il verso 123 fa proprio voltar in giù la faccia, come fa il merlo per poca bonaccia. Savia non fui, avvegna che sapia fossi chiamata, e fui degli altrui danni più lieta assai che di ventura mia. E perché tu non creda ch'io t'inganni, odi si fui, com'io ti dico, folle, già discendendo l'arco di miei anni. Eran li cittadini miei presso colle in campo giunti, coloro avversari, e io pregava Iddio di quel che volle. Rotti furquivi e volti negli amari passi di fuga, e veggendo la caccia, Letizia presi a tutte altre dispari, tanto ch'io volsi in su l'ardita faccia, gridando a Dio, o mai più non ti temo, come fa il merlo per poca bonaccia. Anche l'arco degli anni discende in fretta. Sentite come qui la voce si fa assorta al ricordo della morte imminente. Pace volli con Dio in sullo stremo della mia vita. E, dopo un silenzio meditativo, ancora il mio debito verso Dio, dice, non sarebbe diminuito per mezzo della penitenza. Sarei ancora nell'antipurgatorio, coi tardi pentiti, se Pier Pettinaio non si fosse ricordato di me nelle sue preghiere. Ha parlato tanto di sé, ora è giusto, è umano, fraterno, desiderar di conoscere chi è colui che ha raccolto le sue parole, tanto più perché crede che ha gli occhi sciolti dal fil di ferro e, come non accade alle ombre, parla respirando. Sottolineerei la parola «gli occhi», che Dante riprende all'inizio della sua risposta con caritatevole sensibilità, prima di comunicare con grande franchezza d'aver peccato poco d'invidia, ma di temere molto per il tormento dei superbi, tanto, dice, che già lo incarco di laggiù mi pesa. Direi che tale confessione è un nuovo atto di umiltà che lo avvalla quasi, per riprendere un verbo di Dante stesso, lo avvalla con sapia. Ma tu chi sei? Che nostre condizioni vai dimandando e porti gli occhi sciolti, siccome io credo, espirando ragioni? Gli occhi, dissi io, mi fieno ancor qui tolti, ma picciol tempo, che è poca l'offesa fatta per esser con invidia volti. Troppa è più la paura, onde sospesa l'anima mia del tormento di sotto, che già lo incarco di laggiù mi pesa. Il dialogo non procede assecondando senz'altro noti schemi, bensì con aderenza alla logica interna dell'episodio, per cui sappia, sapendo che un'anima non può salire alla cornice superiore se non è purificata dalla colpa punita nella precedente, appare molto meravigliata. Ed ella a me, chi t'ha dunque condotto quasù tra noi, se giù ritornar credi? E io, costui che meco e non fa motto, e vivo sono, e però mi richiedi, spirito eletto, se tu vuoi chi muova di là per te ancor li mortai piedi. Come spesso accade, Dante tace il nome di Virgilio, diciamo per programmatica delicatezza e rispetto. Dice rapidamente, con deliberata rapidità, che è vivo, poi s'affretta ad aggiungere parole bellissime per quell'accostamento del vitale mova a mortai piedi. Vedete come si impoverisce tutto, se spieghiamo. Dimmi se tu vuoi che faccia qualcosa per te nel mondo di là, rinfrescando la tua memoria, facendo pregare qualcuno per te. Nuovo stupore di sapia, di fronte a un uomo reso tanto privilegiato dalla grazia di Dio, da indurla a raccomandarsi direttamente alle sue preghiere. Oh, questa è udir sì cosa nuova, rispose, che gran segno è che Dio t'ami, però col prego tuo talor mi giova. No, non si ferma qui. Maestra dell'arte di conversare, come dice il Santini, con voce diversa mette in luce il pensiero nascosto, implicito nel verso, però col prego tuo talor mi giova, col prego tuo, non con quello dei parenti, dei propinqui, ai quali si può far sapere, se mai, che è salva. Sono tra quella gente vana che spera in Talamone. Nel 1303 i senesi comperarono il porto di Talamone con molte speranze per il loro commercio. E che vi perderà, gente, che vi perderà più speranza che quella riposta nella Diana, un fiume sotterraneo, questo, che i senesi, poveri d'acqua, si sforzavano di cercare e che avevano già battezzato. Ma più speranza vi perderanno gli ammiragli, cioè, secondo la maggior parte dei commentatori moderni, quegli illusi che speravano di diventare ammiragli della flotta di Talamone. E cheggioti, per quel che tu più brami, se mai calchi la terra di Toscana, che a miei propinqui tu ben mi rinfami, tu li vedrai tra quella gente vana che spera in Talamone e perderagli più di speranza che a trovar la Diana, ma più vi perderanno gli ammiragli. Così sappia rievoca i suoi concittadini. Ormai fatta cittadina di una vera città, ricordo il commento del Sapegno, essa guarda dall'alto, con un misto di ironia e di compatimento, a quel piccolo mondo di stolte passioni tra cui si svolse il suo pellegrinaggio terreno.